Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana studiamo la parasha di Shelach Lecha, degli esploratori. Oggi siamo il 21 del mese di Sivan e siamo giovedì 3 giugno 2010. La storia degli esploratori che vanno in terra di Israele a vedere com'è la situazione. È un episodio molto complesso ed enigmatico, poiché sono stati selezionati i più grandi tzaddikim, i capi delle 12 tribù, e una persona per essere nominata capo tribù vuol dire che era un livello altissimo, non come il livello dei politici di oggi, che quello che conta essere ammanicato oppure essere affiliato al partito giusto. Nella Torah non esiste questo. E se qualcuno era nominato capo tribù vuol dire che veramente lui era il capo. Era una grande guida. Questi capi tribù vanno in terra di Israele, tornano dopo 40 giorni, iniziano a parlare male della terra, a sparlare della terra santa. Portano della frutta che hanno trovato durante il loro tragitto e si lamentano dicendo, così come la frutta è strana, 10 persone trasportavano un solo grappolo, una persona trasportava un melograno. Le persone erano molto più forti di oggi fisicamente. E una delle loro lamentele era, così come la frutta è strana, anche la terra è strana. La terra è strana, è pericolosa, è meglio non andarci. Sappiamo che molte parole in tutte le lingue derivano dall'ebraico. Non tutte le parole di tutte le lingue vengono dall'ebraico, ma molte parole derivano dalla prima lingua, la lingua originale, originaria, che è la lingua santa. La Shona Kodesh. Infatti anche la parola turista viene proprio dalla parola in ebraico, che viene dalla parola tayar in ebraico, ma che viene dalla parola latur, che vuol dire girare. Gli esploratori, loro erano i primi turisti del mondo. La Torah gli dice, voi andrete in terra di Israele a girare. E da qui è nato il termine, colui che va in giro in un altro paese a vedere, diventa un turista che viene da la tour, che vuol dire girare, che è tayar, che vuol dire turista, che poi da tayar è diventato tour, turista, e in quasi tutte le lingue si dice proprio così, perché viene dalla parasha di Shelach. I primi esploratori, i primi turisti della storia, sono i 12 capi tribù che vanno in Terra Santa, di cui 8 trasportano un grappolo d'uva, uno un melograno, uno un fico e 2 invece non trasportano niente perché sapevano che l'intento di questi loro compagni era negativo. Allora Caleb ben Yefunè e Yehoshua ben Nun si astengono dal trasportare niente e cercano di ostacolare il piano dei loro colleghi esploratori. Se voi notate, non a caso, il simbolo del turismo israeliano è proprio 2 persone che trasportano un grappolo d'uva. E non a caso è stato scelto questo simbolo, poiché i primi turisti in Terra Santa hanno portato dietro un grappolo d'uva, proprio come il simbolo mette in risalto. Solo che quegli esploratori hanno fatto un commento negativo della Terra Santa, e secondo me, come ho sentito anche da mio caro amico cabalista, questo simbolo sarebbe non molto adatto per simboleggiare l'esplorazione in Terra Santa, visto che quella esplorazione lì della parasha di questa settimana è stata negativa. Comunque gli esploratori hanno sbagliato, hanno pensato male, hanno voluto fare di testa loro. Tante spiegazioni sono state dette su questo argomento. Tra l'altro la lezione che abbiamo fatto nel 2008 sulla parasha di Shelach la ricordo ancora benissimo, da un aspetto molto interessante di questa storia degli esploratori, e spiega come mai, pur essendo tzaddikim, loro hanno sbagliato, perché loro non hanno voluto fare qualcosa contro la Torah o contro Hashem, loro hanno agito per amore nei confronti di Moshe Rabbeinu, perché sapevano che Moshe non sarebbe entrato in terra di Israele. Allora loro hanno preferito sacrificare se stessi e rimanere nel deserto 40 anni per non perdere una guida così importante, il profeta di tutti i profeti, Moshe Rabbeinu. Vi consiglio di andare a sentire questa lezione, che c'entra anche collegata lontanamente un po' con la lezione che faremo questa sera. Comunque domani, quando manderò l'email settimanale, Bezrat Hashem, metterò sia il link della lezione di questa sera e anche quella del 2008, che è una lezione storica e molto interessante. Il trattato di Megillah, pagina 23, dice che per fare minyan, per pregare, qualsiasi preghiera importante che richiede una grande santità, bisogna avere minimo 10 persone. Da dove impara il Talmud che ci vogliono 10 persone per essere una congregazione? Lo impara dalla parasha di Nassau, dalla parasha di Shelach Lecha di questa settimana, quando Moshe Rabbeinu ha detto agli esploratori: fino a quando questa congregazione negativa? Ad matai le eda hara hazot. E siccome Moshe Rabbeinu li chiama congregazione, e siccome loro erano in 10, allora da qua dice il Talmud, 10 persone sono una congregazione, quando si fa una preghiera importante ci vuole una congregazione. Come è scritto anche nei Salmi di Davide, capitolo 82, nel primo verso, Salmo di Asaf, Dio è presente nella divina assemblea. Elohim nitzav ba'adat kel, Dio è presente quando c'è una congregazione, quando c'è un'assemblea. Ma non si spiega cos'è una edà, quant'è un'assemblea. Dalla parasha di Shelach Lecha impariamo che un'assemblea è minimo 10 persone. La legge dice che per completare una congregazione non bisogna essere 10 santi o 10 grandi studiosi di Torah, ma qualsiasi persona può completare ad arrivare al numero 10. Qualsiasi ebreo, anche se non è osservante, lui viene unito, viene contato nei 10. E viene spiegato che un Israele, anche quando lui ha peccato, rimane Israele, la sua anima rimane pura, il peccato tocca solamente il corpo, ma l'anima non viene intaccata dal peccato che una persona fa. Infatti, viene spiegato come mai impariamo un concetto così importante, che per essere un'assemblea bisogna avere almeno 10 persone, lo impariamo proprio da un concetto negativo, dai 10 esploratori che loro hanno parlato male della terra di Israele, che la Torah li chiama un'assemblea negativa, cattiva. Si spiega che in realtà questa assemblea, anche se era negativa, in realtà all'origine era un'assemblea molto santa. Lo scopo primario era quello di fare una grande opera di bene. Ci sono diverse spiegazioni su questo fatto, adesso ve ne dirò una di queste spiegazioni. Vi accennavo alla lezione di 2 anni fa, del 2008, che gli viene data un'altra spiegazione molto interessante. La Hasidut spiega, secondo la mistica ebraica, la ragione per la quale gli esploratori volevano rimanere nel deserto e non entrare in Terra Santa, questo era legato al fatto che loro volevano rimanere in una dimensione spirituale. Gli esploratori volevano continuare a studiare la Torah, volevano occuparsi solamente di cose divine. Sappiamo Rabbi Shimon Bar Yochai, quando è uscito dalla grotta e vedeva che le persone lavoravano la terra, lui le guardava con gli occhi e diceva: uno può studiare la Torah e va a lavorare la terra? Quando è che si studierà la Torah? Per cui gli esploratori volevano rimanere in una dimensione elevata. Nel deserto mangiavano la manna, che era un cibo spirituale e non aveva scarti. Un cibo che non appesantiva, un cibo che non dava piaceri materiali, che non abbassava il livello spirituale di quello che lo mangiavano, a differenza di uno che si mangia una bella bistecca fiorentina succosa, piena di sangue, ovviamente questo causa un degradamento del livello spirituale della persona che la mangia. Ebbene, la manna è un cibo spirituale, il pozzo di Miriam è un liquido, un'acqua molto spirituale, chi la beveva non dimenticava mai niente. Le nuvole lavavano i vestiti, stiravano i vestiti, proteggevano dal freddo, proteggevano dal caldo, facevano crescere i vestiti che avevano addosso, facevano sì che le stoffe non si consumavano e rinnovavano la qualità dei tessuti e non dovevano mai cambiare niente. Per cui la vita nel deserto poteva essere totalmente nello spirito. Quando stava per avvicinarsi il momento di entrare in Terra Santa, gli esploratori non vogliono cadere. Per cui loro parlano male della terra di Israele, proprio perché loro vogliono rimanere in uno stato elevato. Per cui potremmo dire che gli esploratori non hanno voluto parlare male della terra di Israele, ma non hanno voluto perdere il loro livello spirituale. Siccome il loro scopo, il loro intento era elevato, potremmo dire che per questa ragione noi impariamo che un'assemblea è composta da 10 persone, proprio dagli esploratori, poiché il loro intento di rimanere nel deserto non era così negativo, anzi era spirituale, ed è per questa ragione che noi impariamo una cosa così importante da un comportamento che non è così negativo, come sembra, ma da un comportamento, potremmo dire, per uno scopo divino. In realtà, questo atteggiamento era sbagliato, poiché la volontà di Hashem era quella di entrare in Israele, era quella di lavorare la terra e quella di portare la spiritualità dentro la materia. Anche se quella generazione che è rimasta nel deserto ha potuto permettersi questo lusso, come dice il Talmud, lo nitna Torah ella ledor amidbar, la Torah è stata data solamente alla generazione che è entrata nel deserto. Alla generazione che è rimasta nel deserto. Ovvero, se gli ebrei non fossero rimasti 40 anni nel deserto per studiare la Torah non sarebbe stata data al mondo. C'era bisogno che una generazione intera si dedicasse totalmente allo studio della Torah. Hashem sapeva che quella generazione sarebbe rimasta nel deserto, anche se loro non avrebbero ancora peccato e non era ancora stato decretato questa punizione che loro sarebbero rimasti nel deserto. Hashem sapeva già che loro sarebbero rimasti nel deserto e Hashem ha dato la Torah a quella generazione perché solo loro potevano ricevere la Torah. In altre parole, il fatto di rimanere nel deserto per 40 anni, questo era fondamentale per completare ed assorbire la Torah che era stata data sulla montagna di Sinai. Un po' come quando Hashem crea il mondo, che lo crea senza il male, però Hashem vuole un mondo dove il male si trova, è presente. Ci sono le tentazioni, perché sennò che senso avrebbe questo mondo senza tentazioni? Però cosa fa Hashem? Crea il mondo senza il male e poi aspetta che l'uomo pecca e degrada questo mondo. Lo scopo iniziale era quello di arrivare al mondo che noi abbiamo oggi, un mondo dove c'è il male. Però questo piano divino è stato come messo davanti all'uomo e causato dall'uomo. La stessa cosa Hashem vuole dare alla Torah a una generazione che la studierà completamente, e questa è la generazione che rimarrà nel deserto, per cui Hashem dà la Torah a questa generazione sapendo che loro sarebbero rimasti nel deserto, sapendo che loro avrebbero peccato, loro sarebbero rimasti nel deserto, per cui non era così grave questo fatto di rimanere nel deserto. In conclusione, noi capiamo che lo scopo degli esploratori era quello di rimanere nella dimensione spirituale. E di per sé non è un errore, perché ogni persona dovrebbe ambire a rimanere, a trovarsi in una dimensione spirituale e poter studiare la Torah sempre. Solamente che l'errore degli esploratori era che loro vedevano questo come uno scopo finale. Invece questa era una preparazione per entrare in Terra Santa. Questa era solamente un'anteprima per arrivare a un livello più alto, quello di entrare in Eretz Israel e portare la santità dentro il mondo, dentro la materia. Per cui loro hanno un buon intento, ma sbagliano perché pensano che questo è lo scopo finale. Invece loro avrebbero dovuto chiedere di rimanere nel deserto come preparazione per entrare in Eretz Israel e non come scopo finale. Per capire bene questo errore e capire bene la differenza tra il loro pensiero e il pensiero che Hashem voleva, vorrei qui anticipare un approfondimento su Maimonide. Nelle leggi di Teshuvah del Maimonide troviamo delle regole che sono ben distinte una dall'altra, e approfondendo queste differenze potremo riuscire a capire molto meglio questo argomento. Nel capitolo 10 delle leggi della Teshuvah, Teshuvah vuol dire ritorno, dice il Maimonide così: l'uomo non deve mai dire osservo questa mitzvah, studio la Torah per un interesse, per un fattore secondario, per ricevere benedizioni o per meritare il mondo futuro. Mi allontanerò dal peccato per salvarmi dalle maledizioni che sono scritte nella Torah, o per evitare di cadere nel peccato e di essere punito. Dice il Maimonide, questo non è il modo migliore per servire Hashem. Questo si chiama servire Hashem per timore. E questo non è il vero valore dei profeti, dei grandi maestri, che loro hanno servito Hashem con amore. Mentre le persone semplici, le donne, forse, i bambini, che non hanno la grande conoscenza, loro possono servire Hashem in questa maniera, con timore. Questo perché quando una persona non ha una grande preparazione, una grande base, può anche accontentarsi di un livello inferiore di servire Hashem. Un servizio per timore. Ma se una persona cresce, deve cercare di servire Hashem con amore e non con timore. Questo è il capitolo 10, paragrafo 20, halakha 20. Vediamo cosa è scritto invece nel capitolo precedente, capitolo 9. Per questa ragione hanno desiderato tutti Israel, tutti i profeti di Israel, tutti i saggi di Israele, all'era messianica, per riposare dal dominio dei popoli che non gli permettono di studiare la Torah, di osservare le mitzvot come si deve, e per raggiungere una pace, un'armonia, e poter studiare la Torah con saggezza e per meritare il mondo futuro. Dice il Maimonide nel capitolo precedente che tutta Israele, tutti i profeti di Israele hanno desiderato l'era messianica per quale ragione? Per avere pace e studiare la Torah con serenità e per meritare il mondo futuro. E qui vediamo una grande contraddizione tra il capitolo 10 e il capitolo 9. Nel capitolo 10 dice il Maimonide che uno deve servire Hashem, deve studiare la Torah, fare le mitzvot, non per uno scopo secondario, ma solamente per il fatto di osservare la volontà di Hashem, per amore di Hashem. Ma nel capitolo 9 mi dice il Maimonide che tutti i profeti, tutti i grandi saggi hanno desiderato, nello studio della Torah, hanno desiderato di raggiungere Olam Haba, il mondo futuro. Sembrerebbe dire che loro hanno studiato, hanno osservato per uno scopo, per una ragione, per raggiungere il mondo futuro. Questa è la prima contraddizione. Poi ne troviamo un'altra. Nel capitolo 10 continua il Maimonide nel prossimo paragrafo e dice così: uno che serve Hashem con amore si occupa della Torah e delle mitzvot e segue le strade della saggezza per nessuna ragione al mondo, non per timore, non per ricevere ricompensa, non solo per amore verso Hashem, bensì fa il bene, fa il vero, perché quello è il vero. La famosa frase del Maimonide: Oseha emet, mipne shehu emet. Fa il vero perché quello è veramente il vero. E alla fine il bene arriverà lo stesso. E questo è il livello elevatissimo che non ogni persona può raggiungere. E questo è il livello di Avraham Avinu, che Hashem l'ha chiamato Avraham, il mio amato, poiché lui non ha servito Hashem neanche per amore, ma solamente perché quella è la verità. Faceva il vero perché quello è il vero. Troviamo nel Perkei Avot, capitolo 1, terza Mishnah, un detto di Antignos Ish Socho, che diceva anche questo concetto: non siate come quei servi che prestano servizio al loro padrone con l'intenzione di riceverne ricompensa, ma siate come quei servi che prestano servizio al loro padrone senza l'intenzione di ricevere alcuna ricompensa. E poi conclude la Mishnah: e sia su di voi il timore di Hashem. Primo capitolo delle massime dei padri, terza Mishnah. E qui vediamo da questo Maimonide che ci sono tre livelli di servizio di Hashem. C'è il livello dei bambini, il livello di persone semplici, persone che non hanno grandi intelletti, che quello è il servizio di Hashem per timore. Poi c'è il servizio di Hashem per amore, non perché lui ha paura di essere punito, ma per amore di Hashem. E poi c'è il servizio che è ancora più alto di quello dell'amore, quello di Abraham Avinu, che non ogni persona può raggiungere, che fa il vero perché quello è il vero. E qui il Maimonide sembrerebbe che lui si contraddice con quello che dice prima, che ognuno deve cercare di ambire a raggiungere il livello di amore. E qua arriva a dire, no, il vero amore è come quello di Abraham Avinu, che solo lui può raggiungere e non ogni persona può raggiungere. Da una parte dice che non bisogna servire Hashem con timore, per paura, o per interesse di ricevere la ricompensa. Dall'altra parte dice il Maimonide che il livello di servizio di Hashem per amore è un livello altissimo che solo Abraham Avinu poteva raggiungere. Vuol dire che ci sono tre livelli. C'è il livello di timore, c'è il livello di amore normale e c'è il livello di amore altissimo, un amore disinteressato che fa il bene perché quello è la verità, così come Abraham Avinu. E questo tipo di livello non lo si può raggiungere normalmente. Solo Abraham Avinu poteva raggiungere questo livello. Bisogna cercare di capire questi tre livelli, le differenze, e rispondere alle domande che abbiamo chiesto fino adesso. Ma prima vorrei dare un esempio di questo, di questa tabella, di questa scala di livelli. Parliamo di matrimonio, coppia, marito e moglie. Ci sono molti mariti che comprano la moglie facendogli dei regali. Amore mio, mi compri questo Rolex con i brillantini? Il marito non ci pensa due volte. Ma certo, tesoro mio, per quale ragione il marito non batte ciglio? Perché è così innamorato di sua moglie? Può darsi, ma spesso e volentieri non è così. Forse dovrebbe essere così, ma purtroppo potremmo dire che forse il marito fa due conti e dice, se compro a mia moglie questo regalo, me la tengo buona, tranquilla, mi lascia libero, mi lascia andare con i miei amici, mi lascia fare quello che voglio, praticamente mi compro mia moglie. Vediamo quanto mi costa questo regalo, fa due conti, quanto costa la mia libertà, è un investimento redditizio, la libertà non ha prezzo. E gli compro Rolex, fa regalo. Diremmo che questo è un livello di amore per interesse. Come uno che fa una mitzvah per ricevere la ricompensa, perché lui ha paura di Hashem. Una persona che fa un regalo perché lui ha paura che sua moglie gli dirà di no quando lui vorrà uscire di casa. E allora, per paura, lui gli fa il regalo. Non è un regalo che viene dall'amore, che lui è proprio innamorato di sua moglie e gli vuole tanto bene. No, è un regalo con il secondo fine. Questa è la prima categoria. A proposito di questo, troviamo nel Pirkei Avot, nelle massime dei padri, quinto capitolo, Mishnah 17. Ogni amore che dipende da una cosa materiale è un amore falso. Cessa col venire meno della cosa. Ovvero, quando l'amore è legato a una ragione, la persona diventa amico di qualcuno perché c'è la Porsche, allora così lui può fare andare in giro con la Porsche e si sente gasato, allora è un amore legato alla Porsche. Il giorno che questo qui venderà la sua Porsche, o Chas v'Shalom cesserà di esistere quella Porsche perché c'è stato un incidente, per esempio, allora ci sarà quell'amore. È un amore legato a un oggetto, a un qualcosa. Mentre se l'amore non è legato a una cosa, dice la Mishnah che stiamo trattando, non è legato a una cosa materiale, non finisce mai. Quale sarebbe, per esempio, un amore dipendente da una cosa, dice la Mishnah? Quello di Amnon e Tamar. Era un amore legato al fisico, un amore superficiale, perché Tamar era molto bella. Qual è l'amore che non finisce mai, dice la Mishnah? Quello di David e Jonathan. Un amore che non aveva un secondo fine, un amore sincero. A questo punto noi capiamo che c'è un marito che ama sua moglie, che fa un regalo a sua moglie non per un vero amore, ma perché lui ha paura, per timore che sua moglie si arrabbia, per timore che sua moglie per ripicca si vendicherà, non lo lascerà andare via, non gli darà la libertà. Allora, è un regalo per interesse. Poi c'è un livello più alto. Quello che ama la moglie perché veramente è innamorato di lei. Un amore sincero, un amore profondo, un amore disinteressato e non per un secondo fine. A proposito di questo amore, anche su un livello molto più alto del precedente, comunque è un amore legato al fatto che io ho piacere che mia moglie sia felice. Sono io che trovo piacere. È un amore legato alla persona. Non è legato a un secondo fine, ma non è un amore di devozione alla moglie, ma un amore legato al fatto che io ho piacere quando mia moglie è felice, quando mia moglie ha sul polso un bel orologio. Questo è un amore legato al mio piacere, al mio sentirmi bene perché mia moglie è felice. Non è questo ancora il livello più alto di amore. Se vi ricordate, quest'anno abbiamo fatto la lezione sulla parasha di Vayetzeh, cioè quest'anno nell'anno ebraico, perché era nel 2009, nell'anno 5770, e lì abbiamo parlato a lungo dell'amore che c'era tra Rabbi Akiva e sua moglie Rachel. Rachel, che era la figlia del più grande ricco di Israele, Kalba Sabua, che entrava affamato come un kelev, come un cane, in aramaico si chiamava Kalba, si dice Kalba, usciva sazio, Kalba Sabua suo nome era, perché ognuno che passava da casa sua veniva sfamato, totalmente. Lei, Rachel, decide di sposare uno dei pastori di suo padre. Suo padre si arrabbia tantissimo e la disereda. Fa un voto che lui non gli darà più niente e lei vive nella più totale miseria. La figlia di uno dei più grandi ricchi dell'epoca. Lei dice a suo marito, Rabbi Akiva, se tu vuoi sposarti con me devi andare a studiare in Yeshiva. Tu hai un ottimo potenziale, però lo devi sviluppare. Rabbi Akiva va in Yeshiva e lascia sua moglie e la abbandona per ben 12 anni. Dopo 12 anni torna a casa. Prima di entrare a casa si mette alla finestra e sente una persona che dice a sua moglie, un'amica, ma guarda cosa hai fatto te. Tuo padre ti ha abbandonato, ti ha diseredato. Tuo marito ti ha abbandonato per 12 anni. Guarda come sei ridotta male. Rachel dice, non mi sono pentita di quello che ho fatto? E se mio marito tornasse, sarei disposta e lo rimanderei ancora per altri 12 anni a studiare in Yeshiva. Perché lei sapeva che lui doveva tornare dopo 12 anni. Il marito sente questa cosa qui e non entra neanche a casa, dice il Talmud. Riparte in Yeshiva per altri 12 anni. Dopo 24 anni di assenza, il marito torna da sua moglie con 24.000 alunni, i più grandi maestri della generazione. E Rabbi Akiva, lui sarà il più grande studioso di Talmud, di studio di Torah, fino al punto che perfino Moshe Rabbeinu, quando lui vede l'anima di Rabbi Akiva e il livello di studio di Rabbi Akiva, diventa umile, si sente più basso di lui. Il più grande profeta dei profeti, Moshe Rabbeinu, si sente umile davanti a Rabbi Akiva. Immaginatevi, quando Rabbi Akiva torna indietro con i 24.000 alunni, Rachel si butta sui suoi piedi. Arriva uno degli alunni di Rabbi Akiva e dice, cosa fa signora? Chi è lei per buttarsi sui piedi del nostro maestro? Rabbi Akiva dice, lasciala. Se io oggi sono a questo livello di studio e anche voi avete studiato da me, è grazie a lei. È lei mezzo suo, è lei che mi ci ha mandato. E tutti chiedono la domanda, se Rabbi Akiva dopo 12 anni di grande studio è tornato a casa sua e si trova sulla soglia di casa e sente che sua moglie dice io lo rimanderei in Yeshiva per altri 12 anni, minimo, la persona che vuole bene a sua moglie, cosa fa? Entra dentro, dice eccomi qua, ti volevo salutare, beve un caffè con sua moglie e la saluta per altri 12 anni. Ma Rabbi Akiva non fa questo, non dice niente a sua moglie, ritorna in Yeshiva. E ci si chiede cos'è la spiegazione. Sappiamo la famosa spiegazione, quella litaista, che dice che studiare 24 anni di seguito non è come studiare 12 più 12. Allora Rabbi Akiva non ha voluto interrompere il suo ciclo. Sì, è una bella spiegazione, ma molto semplice. Se volete più dettagli, potete trovarli nella lezione che vi citavo prima. Vayetzé 5770. La vera verità che qui Rabbi Akiva ci insegna un nuovo modo di amare, un nuovo livello di unione tra marito e moglie, un amore che non è legato al fatto che io mi sento bene perché tu sei felice, che io mi sento bene perché tu sei vicino a me. È una gioia che è sempre legata al mio ego, al mio io. Bensì un amore disinteressato bensì un amore disinteressato legato solamente a quello che desidera la moglie. Sapete qual è il modo di capire se l'amore è un amore interessato o disinteressato? Se è un amore legato al mio sentirmi bene o alla mia devozione infinita alla mia moglie, come dovrebbe essere un matrimonio, ebbene l'ago della bilancia lo si potrebbe evidenziare quando si tratta di lasciare la moglie per farla contenta. Se il mio amore è legato al mio sentirmi bene, allora se io dovrò andarmene via e allontanarmi per il bene di mia moglie perché lei ha piacere che io vado a fare una cosa per lei, in quel caso lì il marito non sarà disposto a fare qualcosa che non gli permetterà di stare vicino a sua moglie e di sentirsi felice. Perché un amore è legato al fatto che io mi sento bene, ma se io me ne vado via, se io mi allontano per il tuo bene, perché tu me lo chiedi, questo non è un amore che mi dà gioia. Perché se l'amore dipende dal mio sentirmi bene, non è una cosa che io farò. Mentre se una persona ama talmente tanto sua moglie che lui è disposto a rinunciare a tutto, anche andarsene via in missione per sua moglie, come Rabbi Akiva, che se n'è andato perché questo era quello che sua moglie desiderava, e quando lui ha sentito che sua moglie ha detto quello, lui non è neanche entrato a salutare sua moglie, perché lui sapeva che andando per altri 12 anni, lui stava eseguendo la volontà di sua moglie, lui stava facendo felice sua moglie, lui con questo esprimeva un livello di amore vero, profondo, disinteressato, contro il suo interesse. Allora Rabbi Akiva non si è fatto troppe domande. Per il grande amore che lui aveva verso sua moglie, ha detto: se questo è quello che desidera mia moglie, non devo neanche entrare a salutarla. Perché andandomene in yeshiva, subito, la farò veramente felice. Farò veramente quello che lei desidera. Anche se è contrario al mio piacere di stare vicino a mia moglie. Per cui l'ago della bilancia, per capire se è un amore vero o un amore di interesse, diciamo che è legato al mio, non direi di interesse, ma è legato al mio essere, al mio sentirmi bene, potrebbe essere l'ago quando una persona farà un qualcosa per sua moglie, se lui dovrà staccarsi da sua moglie, per esempio, dovrà andarsene via, o facendo qualcosa che contro i suoi interessi. In quel caso si potrà notare se veramente lui lo fa perché lui ha piacere che sua moglie si sente bene, o perché lui è completamente devoto a sua moglie e anche il suo piacere è secondario. Una vera coppia, un vero amore di coppia, è come quello di Rabbi Akiva e Rachel, sua moglie. È quello quando un marito non fa qualcosa per sua moglie perché lui si sente gioioso e felice. Perché lui è contento quando sua moglie va in giro con una bella macchina. Ma perché lui è disposto a mettere da parte la sua felicità, i suoi sentimenti, per rendere felice la sua anima gemella. Questo è il vero amore che ci deve essere tra un marito e moglie. E il Maimonide ci elenca questi tre livelli. Un livello di amore per interesse, un livello di amore perché io mi sento bene, e poi il livello di amore di Abraham Avino, un amore infinito, un amore senza interesse. Faccio il vero perché quello è il vero. Con questa spiegazione potremo capire le precedenti regole del Maimonide e potremo anche capire la storia degli esploratori. Quando il Maimonide dice che tutti i profeti hanno ambito, hanno desiderato i giorni messianici e meritare Olam Abba, sembrerebbe pensare che loro hanno studiato la Torah, hanno fatto la mitzvot per un interesse. Quello che abbiamo detto prima nel capitolo 9 del Maimonide, il Maimonide potrebbe intendere in questa halakha che tutti i profeti hanno studiato e osservato le mitzvot non per ricevere la ricompensa di Olam Abba, come sembrerebbe capire quando si studia livello semplice questo Maimonide. Bensì, lui potrebbe intendere che i profeti hanno desiderato raggiungere un livello più elevato dello studio della Torah e dell'osservanza delle mitzvot, che è in Olam Haba, nel mondo futuro. Come spiega infatti Maimonide, che l'amore verso Hashem deve essere un amore così grande fino al punto che la sua anima si sente legata ad Hashem, che lui non riesce a staccarsi da questo pensiero, tantemente lo ama. Il Maimonide dà un esempio di un amore molto più basso, un amore verso una donna che uno è pazzo per lei, non riesce a fare niente, non riesce a ragionare, ci sono delle persone che si sparano, si uccidono per una donna. Dice il Maimonide, questo è il tipo di amore che noi dovremmo avere verso Hashem. Al punto tale che il nostro pensiero non riesce a staccarsi, talmente lo amiamo. Un amore non legato a un interesse, a una ricompensa, non legato a una punizione, ma solamente per amore verso Hashem. Per cui, siccome il vero amore verso Hashem deve essere un amore che lui è legato ad Hashem in maniera totale, che lui non pensa ad altro, che proprio lo colpisce totalmente, lo prende profondamente col suo amore, si potrebbe dire che il Maimonide, quando dice che i profeti, i grandi maestri, hanno desiderato e atteso il mondo futuro, l'era messianica aveva il mondo futuro, si potrebbe dire che loro non hanno questo avuto come pensiero la ricompensa del mondo futuro, bensì hanno desiderato raggiungere questo livello spirituale molto più elevato per poter avere un vero amore verso Hashem, un amore, come dice l'Allahà, un amore che ti colpisce totalmente, che ti prende interamente. Per cui il mondo futuro non è proprio una ricompensa, ma un'elevazione, un livello superiore di servire Hashem. Invece nel capitolo 10, quando il Maimonide nega l'osservanza delle mitzvot e lo studio, quando viene fatto per fattori secondari, poiché lì si parla proprio della ricompensa dello studio della Torah e non del raggiungimento di un livello superiore di amore verso Hashem. Quello è negato completamente. Per cui dice il Maimonide che non bisogna studiare la Torah per pensare di ricevere la ricompensa. Per cui la differenza tra il capitolo 10 e il 9 è che nel 10 si parla di ricompensa vera, materiale, nel 9 si parla di elevazione spirituale, di un raggiungimento di amore vero, un amore superiore, un amore costante, come abbiamo detto prima, che deve essere un amore che non si ferma. Come quando uno è innamorato di una persona così tanto che non riesce a staccarsi la mente da questo pensiero, da questo amore. E questo tipo di amore vero, diciamo più completo, lo si può raggiungere solamente in uno stadio più elevato, nell'era messianica. E poi invece, nel capitolo 10 aggiunge il Maimonide il livello terzo che abbiamo detto, un livello che non ogni persona può raggiungere, il livello di Avraham Avinu, che fa il vero perché quello è il vero. Nei due livelli precedenti, come abbiamo spiegato prima nell'esempio, che sia l'amore per timore, per interesse, che sia l'amore per amore verso la moglie, ma un amore che è legato al mio sentirmi bene, comunque entrambi questi due livelli, il fulcro di tutto sono io, è un amore che è legato a me. Mentre il terzo livello, quello di Avraham Avinu, che fa il vero perché quello è il vero, Questo è un livello che la persona è disposta a mettere se stesso completamente da parte, come spiegavamo prima. È un amore che il marito fa qualcosa per la moglie contro qualsiasi logica, contro qualsiasi interesse, addirittura è disposto ad andarsene via, lontano, fare un lungo viaggio per amore della moglie. Questo tipo di amore nel servizio di Hashem è un tipo di amore che una persona si avvicina ad Hashem non perché lui si sente bene, si sente elevato, non per attaccare lui se stesso ad Hashem. Molti tzaddikim vogliono elevarsi spiritualmente per attaccarsi a Hashem, perché loro si sentono bene quando sono vicino a Hashem. Non è questo il livello che noi si parla, quello di Abraham Avinu. È un amore verso Hashem, non perché io mi sento bene verso Hashem, ma perché questa è la verità. Perché faccio il vero, perché quello è il vero. Perché Hashem è il vero assoluto e io mi voglio unire al vero, alla verità. In base a questo possiamo rispondere per quanto riguarda gli esploratori e la generazione che è rimasta nel deserto. Gli esploratori si trovavano in un livello molto alto, in una dimensione spirituale totale dove studiavano la Torah dalla mattina alla sera. Non volevano cadere e scendere di livello, degradarsi. Non volevano iniziare a lavorare la terra, occuparsi di cose terrene. Hanno preferito continuare nel tragitto spirituale ed elevarsi di livello in livello nel deserto. E questo potrebbe essere paragonabile al capitolo 9 del Maimonide, quando dice il Maimonide che tutti i profeti hanno desiderato e ambito all'era messianica, all'Olam Abba, ovvero hanno desiderato raggiungere un livello spirituale superiore. Un livello spirituale dove uno può veramente amare Hashem come uno dovrebbe amarlo, senza togliere il pensiero da Hashem e pensare a qualcos'altro. Questo è il capitolo 9. Abbiamo detto che è un livello molto alto, un livello superiore a quello che uno ama per interesse o per timore. Anche se questo è un livello di amore vero, di un amore, di un servizio per amore, e non per timore, in realtà però entrando in terra di Israele, Bene Israel avrebbero raggiunto un amore superiore verso Hashem, un amore di qualcuno che fa qualcosa per sua moglie perché questa è la volontà, questo fa piacere alla moglie anche se è contro il suo interesse. Anche se lui rischia di degradarsi, di scendere di livello, di perdere il suo dono spirituale, la sua dimensione altissima che si trovavano, se la volontà di Hashem è quella di andare e di occuparsi di cose terrene, allora uno fa la verità perché quella è la verità. O se ha'emet, mitneshuhu ha'emet. Cos'era la verità che Hashem voleva da noi? È quella di entrare in terra di Israele. Ah, ma lì non ho un amore così grande, faccio qualcosa che io non mi sento piacevole. La risposta è: il vero amore di un marito verso sua moglie è quando lui fa qualcosa per lei anche quando lui non sente piacevole. Anzi, quello è l'ago della bilancia, lì si vede veramente se lui la ama perché lui vuole sentirsi bene vicino a sua moglie, perché lui ha piacere che sua moglie gli dà quella soddisfazione di farlo sentire bene, o perché lui veramente sente di essere una cosa unica con sua moglie e lui è disposto a sacrificarsi, a fare qualcosa anche contro il suo interesse, a perdere il piacere di avere suo moglie vicino a lui, nel caso degli esploratori, a perdere quel grande livello spirituale che si trovavano nel deserto, e scendere giù in basso e occuparsi di cose terrene. Ma fare la volontà di Hashem, fare il bene, perché quello, fare il vero, perché quello è il vero. Questo livello di amore disinteressato è un livello molto alto, molto difficile, e questo è quello che era stato chiesto dai Bene Israel di fare entrando in terra di Israele, di non guardare il proprio sentimento, il proprio interesse, l'amore legato al mio sentirmi bene, bensì l'amore legato al mio disinteressamento, un amore sincero, profondo, un amore perché io e lui siamo legati. E quando io faccio qualcosa che a lui fa piacere, anche se questo mi disturba, mi può fare un abbassamento di livello, io lo faccio lo stesso, perché questo è quello che il mio amato vuole. Perciò, siccome gli esploratori e la generazione del deserto, Dora Midbar, hanno preferito di rimanere fuori da Israele e studiare la Torah, anche se era per lo scopo divino, però è sempre uno scopo legato al mio interesse di essere vicino a Hashem, non a fare quello che Hashem vuole che io faccio veramente. Questo vuol dire che loro ancora non avevano raggiunto il livello massimo, il livello terzo, il livello di Avraham Avinu. Perciò loro sono rimasti nel deserto 40 anni. Hanno studiato la Torah a un livello altissimo, ma non hanno raggiunto lo scopo per il quale loro sono usciti dall'Egitto. Non sono riusciti a raggiungere la meta, solamente i loro figli, la generazione successiva, ha potuto concretizzare il ricevimento della Torah e l'uscita dall'Egitto, che tutto questo era successo per arrivare a portare la santità dentro la materia, a fare quello che vuole Hashem anche se contro il mio interesse. Il Maimonide conclude quando dice nel capitolo 10 della Halakha successiva, dice: uno deve fare il vero perché quello è il vero, dice, però poi alla fine il bene verrà lo stesso. Cosa vuol dire verrà il bene lo stesso? Se fai il vero perché è vero, perché devi pensare al beneficio? Qui il Maimonide ci vuole alludere: quando uno serve Hashem per disinteressamento, perché quello è il vero, allora il beneficio viene lo stesso. Viene un beneficio ancora più grande di quello che serve Hashem per amore. Poiché lui raggiunge un livello così alto, lui merita e riceve un beneficio molto superiore. Solo che non è automatico il beneficio, non è collegato, perché lui non fa questo per il beneficio. E questo è quello che potremmo dire che intendeva Yehoshua e Caleb quando loro si sono opposti al consiglio degli esploratori. Hanno detto: la terra è buona molto molto, meod meod. Cosa vuol dire meod meod? In base a quello che abbiamo spiegato fino adesso si potrebbe dire che c'è un livello di amore verso Hashem, un livello molto importante, un livello di Meod. Uno che ama Hashem, Meod. Ma un livello di amore verso Hashem che è sempre legato a me, al mio sentirmi bene. Poi c'è un livello di amore verso Hashem che è superiore, che è Meod, Meod. Un amore così grande che io mi metto completamente da parte e faccio solo quello che Hashem veramente desidera da me. E questo rappresenta un livello di annullamento totale, di un amore veramente profondo e infinito e disinteressato. Per cui potremmo dire, in base al Maimonide, la differenza tra il pensiero degli esploratori e quello di quelli che sono entrati in terra di Israele era che gli esploratori loro si trovavano a un livello abbastanza alto perché avevano un amore verso Hashem, non per interesse, per ricevere una recompensa, ma per essere vicino a Hashem, per essere spiritualmente vicino a Hashem, un amore vero, un amore profondo, come dice il Maimonide, un amore che deve essere sempre legato la sua mente ad Hashem, per cui loro volevano rimanere a un livello spirituale elevato. Questo è il livello del capitolo 9, che tutti i profeti hanno studiato, hanno pregato, desiderato il mondo futuro per poter avere un livello spirituale elevato, un amore vero verso Hashem. Ma questo non è lo scopo finale, perché il Maimonide ci spiega che il vero modo di amare Hashem non è solamente per l'amore che io mi sento bene, ma perché io sto facendo la volontà di Hashem, e questo è il livello di Avraham Avinu, e questo è il livello di quelli che sono entrati nella Terra Santa, e quelli che hanno eseguito la volontà di Hashem, pur mettendosi da parte i loro interessi, pur mettendo da parte il proprio interesse, il proprio sentimento. Così come il marito, che lui fa qualcosa per la moglie, non perché lui si sente, ma fa qualcosa che rende la moglie felice, anche se questo lo rende infelice a lui. Lo fa allontanare dalla moglie, ad esempio, come dicevamo prima. Cosa possiamo imparare da tutto questo insegnamento? Il Maimonide ci dice che il terzo livello di amore è un qualcosa che solo Avraham Avinu, che una persona normale non può raggiungere. Ma siccome la Torah è eterna, e siccome la Torah ci insegna l'errore dei meraglim, degli esploratori, che loro hanno avuto un amore molto grande a Hashem, ma un amore legato al proprio sentirsi bene, proprio sentirsi elevati, non un amore legato al fatto che io mi metto da parte davanti alla tua volontà, perché io ti amo così tanto. Ebbene, la Torah ci vuole insegnare dalla storia degli esploratori che ognuno può avvicinarsi, assomigliare, a imitare Avraham Avinu, a raggiungere il livello di amore disinteressato, a un amore che è contro il proprio interesse. E quando noi studiamo questa parasha, possiamo dire che questo può anche svegliare in noi, in ogni coppia, che ogni marito e ogni moglie devono avere un vero amore verso il proprio coniuge, non legato a un interesse, non legato a un amore che io mi sento bene, ma un amore vero che io sono disposto di mettermi da parte, di sacrificarmi per far felice il mio coniuge, anche se io non ne trarrò beneficio, non sarò contento, ma l'importante è che il mio coniuge o la mia coniuge si senta bene e sia felice. Ricordiamoci, lo scopo è quello di entrare in terra di Israele, è quello di mettere da parte i nostri sentimenti ed eseguire la volontà di Hashem e completare la missione per la quale siamo usciti dall'Egitto, di entrare in Terra Santa e di elevare la materia. Speriamo presto, anche noi, usciremo dal nostro Egitto, entreremo in Terra Santa e completeremo definitivamente lo scopo per la quale Hashem ci ha mandato in esilio, ci ha dato la Torah, tutto questo per arrivare al ritorno in Israele, in Terra Santa, per elevare la materia in maniera totale ed eterna, con la costruzione del terzo Bet HaMikdash, bimera bi'ameinu, amen.